www.edigio.it e la storia continua.
Sulle rive del Ticino, com'era la vita tanti anni fa? I bachi da seta. La bachicoltura era un'attività largamente praticata fino a 50 anni fa dai contadini della Valle del Ticino. Per la gente delle cascine impiantare un allevamento di bigatti era quasi la ricchezza. Il guadagno che se ne ricava era un di più rispetto alla normale economia della sopravvivenza legata all'agricoltura e alla zootecnia. Il denaro ricavato dalla vendita dei bozzoli poteva servire per permettersi qualche lusso e comprarsi un paio di scarpe nuove, a mettere da parte qualcosa per le annate cattive. Per ritrovare le origini della bachicoltura nella zona del fiume bisogna risalire molto lontano. La seta era già conosciuta in Europa fin dall'antichità. Greci e romani la importavano dall'Oriente superando distanze immense. Le carovaniere della Via della Seta, che faceva capo a Bisanzio, erano leggendari itinerari commerciali sulle cui orme mosse, più di un millennio dopo, il viaggio di Marco Polo da Bisanzio al porto di Laias, nel golfo di Alessandretta, di qui attraverso la Turchia e Armenia fino a Baghdad, in Persia, poi attraverso i deserti del Turkestan e le valli afghane fino ai valichi del Pamir, oltrepassati i quali si stendevano le pianure spopolate del Xinjiang, il deserto del Gobi, e infine la Cina. I romani avevano una vaga idea dell'esistenza di questo paese. I cinesi erano chiamati Seres, ma nessun concetto fondato sull'origine della seta che era creduta un prodotto vegetale. Virgilio, nelle Georgiche, descrive i Seres intenti a staccare la nugine di seta dalle foglie, servendosi di pettini di ferro. Quando le carovaniere della seta vennero troncate da guerre e migrazioni di popoli, l'imperatore Giustiniano, e qui siamo nel 552 d.C., inviò due monaci in Cina con il compito di impadronirsi del segreto della sericoltura. La missione ebbe pieno successo. I due riportarono in Occidente le uova di bacco da seta e le notizie circa i metodi di allevamento, filatura e tessitura del prodotto. Nei secoli successivi, la sericoltura si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo. Oltre ai bizantini, infatti, anche gli arabi conoscevano la sericoltura e la svilupparono principalmente in Spagna e in Sicilia. In Italia, nei secoli XII e XIII, l'industria serica era già fiorente nel Mezzogiorno e in alcune città toscane, vedi Lucca e Firenze. La pianura padana rimase invece esclusa da questo processo, in quanto il suo clima freddo e umido era a torto ritenuto sfavorevole alla coltivazione del gesso. Finalmente, alla fine del 300, Venezia introdusse la bachicoltura nel suo entroterra, Vicenza e Verona, riservandosi però il diritto alla lavorazione del prodotto. In Lombardia la sericoltura si sviluppò durante il regno di Ludovico il Moro, il cui appellativo sembra gli derivasse non dal colore della pelle o da improbabili ascendenze arabe, ma proprio dal nome del gelso, Morone. Allo sviluppo della sericoltura in Lombardia collaborò attivamente anche la sposa di Ludovico, Beatrice d'Este. Mentre il suo consorte promuoveva la gelsicoltura e la diffusione degli allevamenti, ella si occupava delle più raffinate arti di tessitura e produzioni di broccati e velluti, arti che sperimentò direttamente su se stessa, facendosi preparare dal maestro Giorba, uno spagnolo appositamente reclutato, i più meravigliosi tessuti per un guardaroba completo di 82 vestiti. Si deve anche a questo al fatto che nei secoli successivi la sericoltura lombarda abbia raggiunto livelli tali da conferirle il primato in Europa, almeno dal punto di vista qualitativo. In realtà la bachicoltura rimase per lungo tempo un'attività riservata ai nobili o almeno ai benestanti. I resoconti dei viaggiatori del Settecento raccomandano di visitare il lago d'Orta in primavera, stagione nella quale è più facile ottenere ospitalità presso le case dei possidenti, che in quel periodo vi risiedono per attendere alle cure dei bigatti. Il possesso dei gelsi era assai ambito e i proprietari spesso ne affittano le foglie per cifre esorbitanti. I contratti di mezzadria contenevano le clausole come questa: la foglia dei Moroni si intende riservata per intiero all'illustrissimo signor Marchese Locatore. Ma solo a partire dalla metà dell'Ottocento, il crescente sviluppo della sericoltura industriale con la sua grande richiesta di materie prime e la politica agraria cavuriana permettono una vasta diffusione della bachicoltura, che dalle ville nobiliari e dalle parrocchie di campagna si trasferisce nelle cascine. Il ciclo della bachicoltura si svolgeva in tarda primavera e in estate, data l'esigenza di disporre di foglie di gelso fresche e in quantità. Il mestiere non richiedeva attrezzature complesse, ma una gran cura, una certa esperienza e rispetto di regole precise. Anzitutto si acquistavano le uova di bigatto al mercato o da altri bachicoltori. Un'oncia di uova era sufficiente per un allevamento di medie dimensioni. Per potersi schiudere, le uova dovevano essere tenute al caldo e il sistema più semplice ed economico era di affidare il cartoccio delle uova ai vecchi di casa, il nonno e la nonna, il nonno e la nonna. I vecchi assai spesso erano infermi o comunque costretti a letto, ma non per questo però esclusi dalla vita familiare. I nonni involgevano il cartoccio in un vecchio scialle e lo covavano tenendolo nel letto, dalla parte dei piedi. Dopo 10 giorni le uova si schiudevano e nascevano i bigattini, piccoli come formiche. Li si metteva su un grande foglio di carta azzurra e pulita, mentre si procedeva alla disinfestazione dell'ambiente. Questo perché i bigatti erano molto sensibili alle infezioni. La stanza, destinata a ospitare l'allevamento dei bachi, veniva chiusa ermeticamente, tappando le fessure degli infissi con paglia o stracci. All'interno si accendevano i candelotti, che erano filacce di canapa impregnate di zolfo, che bruciavano per 24 ore liberando acido solfidrico, potente disinfettante. Sugli appositi graticci di legno, in genere erano 20 o 30, si ponevano poi le foglie di gelso fresche, finemente tritate, e su queste i bigattini, che cominciavano a mangiare voracemente. Divoravano foglie su foglie per 30 giorni e 30 notti. Nel frattempo, le foglie dovevano essere raccolte in continuazione negli appositi sacchi, tritate sempre più grossolanamente e posate sui graticci. Di notte, nel silenzio della cascina, era distintamente avvertibile il crepitio dei bigatti al lavoro. La temperatura era regolata accendendo una stufa, in modo da mantenerla costante attorno ai 15 gradi, poco più o poco meno secondo le fasi della crescita dei bigatti, dei bachi. Anche l'umidità aveva la sua importanza, bastava un poco di più per far marcire i bigatti, un poco di meno per farli calcinare e morire di disidratazione. Ma al termine dei 30 giorni, in un angolo dei graticci si poneva un mucchio di fascine. I bigatti andavano al bosco, o alla boschera, cioè strisciavano verso le fascine e vi si appendevano ai rami, dove cominciavano a secernere una bava filamentosa che rapprendeva a contatto con l'aria. Il bozzolo era completo nel giro di 10-15 giorni. Chi ne era capace poteva poi tenere da parte una piccola quantità di bozzoli per la continuazione dell'allevamento. Gli altri erano portati alla filanda, dove venivano pesati e pagati. Qui finiva la parte del contadino e cominciava quella dell'operaio della filanda, che ripuliva i bozzoli dal cascame di seta o setaccia, li metteva ad ammollare nell'acqua bollente e li si sdipanava col fuso, ricavandone fili di seta lunghi fino a 5 metri. Dai fusi la seta era poi trasferita sui rocchetti ricavandone delle matassine, che erano tinte e pressate con una rudimentale impaccatrice. L'ulteriore fase della lavorazione non si svolgeva in zona. Le tessiture infatti erano situate altrove, in genere in Lombardia, intorno a Como. Per dare un'idea dell'importanza della bachicoltura lungo il Ticino, basti dire che nel 1825 c'erano ad Oleggio ben 15 filande, 2 a Gagliate, 3 a Cerano, 3 a Cameri. La grande filanda di Oleggio, che restò fiorente fino agli anni 50, era stata fondata da un emigrato francese, Carlo Giulio Trolliet, di Lione, verso la metà del secolo scorso. Negli anni 30 l'introduzione delle fibre sintetiche e la ripresa delle importazioni di seta dall'Oriente in Europa provocarono la decadenza della sericoltura. Ma c'era anche il lino, la canapa e la lana. La seta era prodotta a scopi di lucro per il mercato. Le fibre di cui ci si serviva normalmente nell'abbigliamento erano ben altre. Di queste, quella la cui presenza in zona è documentata più anticamente è la lana, per un logico collegamento con la diffusione dell'allevamento ovino nel Medioevo. Nei secoli XIII e XIV operavano a Gagliate, Trecate, Cerano e Pombia conventi di umiliati e umiliate. L'ordine, che era stato fondato da San Giovanni Oldradi di Meda, aveva nella sua regola, come i benedettini, l'ora et labora, dove il lavoro era la tessitura e la follatura della lana. Il lino era diffusamente coltivato nella zona del fiume fino al secolo scorso, tanto per il filato che per l'olio e per l'uso medicamentoso, che ha un emolliente e becchico, dei cataplasmi di farina di semi. Centro della lavorazione del lino era Gagliate, ma il mestiere era diffuso un po' dappertutto nella zona. Il lino raccolto era macerato in riva al fiume o al fosso, pestato con la maciulla e sottoposto alla prima raffinatura, fatta in genere dai pettinatori ambulanti. L'operazione di spraver il lin, cioè scotolare il lino, era condotta appoggiandone i fasci sul cavalletto, scotolando con la spavra o lo spavrun ad fer e pettinandolo con il pettine, lo spinache. La seconda pettinatura era fatta dalle donne nelle sere invernali con la spinacina, pettine fino. Si procedeva poi alla filatura avvolgendo le fibre di lino sulla rocca, una canna lunga circa 1,5 metri che finiva con un ingrossamento. La rocca era legata al fianco sinistro della donna con una benda. La mano destra attorcigliava le fibre formando un filo rudimentale, ma che con la sinistra era ritortolo bagnandolo con la saliva prima di avvolgerlo sul fuso. I fusi erano quindi trasferiti su una macchina rudimentale chiamata aspa per formare le matasse. Queste erano bollite e consegnate al tessitore che le tesseva con un telaio a mano. La produzione di fibre tessili era diffusa un po' dappertutto, ma incentrata prevalentemente su Gagliate e Trecate. Da qui partì nel secolo scorso il processo di industrializzazione con l'impianto di fabbriche per la produzione di stoffe grossolane di cotone per i contadini dei dintorni. Altra fibra era la canapa, destinata prevalentemente alla fabbricazione di corde e sacchi, e solo raramente alla tessitura di quelle tele ruvide così diffuse nelle zone montane.
www.redigio.it e la storia continua.